Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Il destino dell'uomo e l'evoluzione decisa dalla forma di un piedino. Ah, se questa non è la bellezza della storia. E oggi su Feed scopriamo quando è successo che effettivamente l'uomo da quadrupede è diventato bipede. Che cosa diavolo è successo? Che cosa ha portato a questo? E tutto questo lo scopriamo oggi su Feed! Buongiorno! Ah, è altissimo! Buongiorno ragazzi! Buongiorno! Pensate quanto la forma di un piedino può influire sul futuro dell'universo, sul futuro dell'uomo. E poi tutto questo ha portato quindi a delle grandi invenzioni, delle grandi cose, come per esempio TikTok. Porca miseria, forse era il caso di rimanere un po' troppo pelosi sugli alberi a quattro zampe. Ma forse no, dai, alla fine abbiamo creato anche un sacco di belle cose, tante tecnologie utili, siamo in una bella società oggi, quindi
grazie al cielo.
Siamo diventati anche dei bipedi. Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno. Sono molto contento di essere qui con voi oggi, lo dico ogni volta, ma è vero, lo penso veramente, quindi non pensate che io sono un ciarlatano come tante altre persone. Oggi si parla di un argomento molto interessante, di questo articolo che abbiamo scoperto, che ho scoperto sulle scienze, ovvero che ci sono un po' di aggiornamenti su quello che effettivamente è la nostra concezione della storia, dell'evoluzione dell'essere umano, di quando è diventato Homo erectus, da che cosa è stato dato questa cosa qui e effettivamente quando abbiamo cominciato a camminare su due piedini. Questo articolo delle scienze non dovrebbe essere troppo lungo, quindi dovremo riuscire ad affrontarlo in una singola puntata, e a quanto pare ci sono sempre più testimonianze fossili, ovviamente, che stanno letteralmente capovolgendo più accreditate sull'evoluzione, le idee più accreditate sull'evoluzione del bipedismo umano. Sembra molto figo. Oggi vedremo un sacco di foto di piedini, quindi dovete essere contenti. Allora, per carità, è vero, sono di australopitechi, sono un po' più pelosi, sono leggermente fossilizzati, però ragazzi sono sempre piedini, quindi gioiamo oggi, piedini per tutti, quindi accontentatevi. I piedini possono tutto. Rendetevi conto quanto il destino dell'uomo è dato dalla forma di un piedino. Ecco tutto qua. Siamo diventati bifolchi. No, dai, non così tanto bifolchi. Siamo speranzosi. Siamo degli esseri umani che ogni tanto errano, però ogni tanto fanno anche delle cose buone.
Grazie al cielo.
Non mi stancherò mai di questo alert. Allora, molto figo, se volete, possiamo anche già cominciare, perché effettivamente c'è tanta ciccia al fuoco, tanti piedini sul fuoco in questo caso, e quindi se volete possiamo anche già cominciare, visto che comunque ci tenevo a finirlo il prima possibile, in modo tale anche da non perdere tempo, ma perché effettivamente ci sono un po' di cose che vogliamo analizzare, un po' di cose da discutere, quindi se volete possiamo anche già partire. Metto la transizione giusta e direi che possiamo anche già inoltrarci nel... La transizione, eccola qua. E possiamo inoltrarci nell'articolo. Comunque, se non l'avete ancora fatto, consiglio a tutti la lettura dell'origine della specie e il gene egoista, oltre alla bella monografica di Rick su Darwin. Sì, è vero, è molto bello, Riccardo, ve lo consiglio. Poi anche, se vi può interessare, non è sulla stessa linea, però è molto carino, anche Armi, acciaio e malattie. L'ho trovato molto molto carino e molto interessante, molto denso, devo dire. Cioè, devo dire che ci ho messo un po' per finirlo, però anche su quella cosa lì sono molto d'accordo. Devo dire che l'evoluzione, non solo l'evoluzione dell'essere umano, ma l'evoluzione in sé, è un argomento estremamente affascinante, perché noi letteralmente stiamo cercando di ricostruire piano piano quella che è la nostra storia. E con la nostra storia a me piace includere anche quella che non ha a che fare con la nostra specie, in quanto Homo erectus, Homo sapiens sapiens, perché credo che comunque, anche se non direttamente, tutto quello che ci circonda ha comunque influenzato su quello che noi siamo oggi. E quindi avere la possibilità, la conoscenza e la volontà di ricostruire quella che è stata questi eventi storici e cosa, che cosa ha comportato come evoluzione, come cambiamenti non solo morfologici, fisiologici, ma anche proprio geologici in generale, credo che sia estremamente affascinante, molto importante soprattutto, perché credo che non ci si stancherà mai e credo che la storia non avrà mai smesso di insegnarci qualcosa, anche se si tratta di qualcosa di molto antico, come in questo caso possiamo parlare di centinaia di migliaia di anni fa. Credo che possano essere comunque dei riferimenti estremamente utili e interessanti da analizzare oggi per avere un confronto e per farci capire effettivamente fin dove siamo arrivati e capire tanto di più su quelli che possono essere e cercare di prevenire quelli che potrebbero essere degli errori, degli errori futuri. Non so da che rapporti stai, ma Giacomo aveva fatto una serie di video abbastanza buoni su questo argomento. Sì, allora, Giacomo, comunque sapete che è successo quello che è successo. Io purtroppo in questo non rientro, per chi non lo sapesse, io ho lavorato un paio d'anni con Giacomo, visto che anche di Bassano del Grappa, è stato un po' il mio primo approccio con i divulgers, come dire. Sono state delle bellissime esperienze, abbiamo fatto dei bei video insieme, l'ho aiutato in tanti progetti e io comunque sono pienamente d'accordo che lui faccia un ottimo lavoro per quanto riguarda la divulgazione, e quindi se voi volete sapere di più su questo argomento, credo che non ci sia nessun altro su cui poter fare un riferimento, quindi assolutamente andate a vedere i suoi video. Ecco, mi mettete like, abbonatevi, scorreggioni. Sono d'accordo. Sto leggendo in questo momento Sapiens, da Animali a Dei, di Harari. Sì, lo conosco anch'io, libro fantastico. Questo feed capita fagiolo. Allora, Sapiens è molto interessante, però bisogna un po' prenderlo con le pinze, come tanti libri di Harari. Sapiens comunque sì, credo che sia uno dei più interessanti. E vediamo, so che Rick e Giacomo non sono... Vabbè, ma ragazzi, questo non c'entra niente con il feed di oggi, non vi preoccupate. E bene, allora direi che possiamo cominciare, visto che ci sono un sacco di cose carine da leggere. Allora possiamo già partire con l'articolo. Allora, molto tempo prima di evolvere... no, però scusate, questa frase qua devo leggerla, secondo me, con la voce giusta. Com'è che si potrebbe leggere? Tipo...
Perfetto! Molto tempo prima di evolvere grandi cervelli e il linguaggio, ancora prima di addomesticare il fuoco o costruire strumenti di pietra, i nostri antenati iniziarono a fare qualcosa che nessun mammifero aveva mai fatto prima.
Cercare la fessa. No, scherzavo! Intendevo dire camminare su due zampe. Gli adattamenti dello scheletro per muoversi in posizione eretta sono evidenti nei fossili dei più antichi ominidi, a quanto pare, i membri della famiglia umana, risalente a un periodo compreso tra i 7 e i 5 milioni di anni fa. Spostarsi su due zampe, anziché su quattro, creò le condizioni per successivi cambiamenti nella nostra linea evolutiva, consentì ai nostri predecessori di espandere il proprio areale e diversificare la dieta, e trasformò il modo in cui noi mettiamo al mondo i figli e ce ne prendiamo cura. Aspetta un secondo. Essere bipedi ha cambiato il modo anche in cui noi facciamo sescio? Beh, effettivamente forse c'è meno creatività nel momento in cui ti muovi solo a quattro zampe. Sono d'accordo. Allora, questa particolare modalità di locomozione gettò le basi su quasi tutte le altre caratteristiche che rendono unici gli esseri umani. Niente, sento troppo basso. Troppo basso? Volete che alzo un po'? Fede, la patonza è un chiodo fisso dell'uomo da tempo immemore. Ma infatti, ragazzi, io sono convinto che tutte queste storie qui, ci siamo alzati per vedere più lontano, per le pride... No, per vedere più fessa! Per vedere la fessa da più lontano! Questo è l'unico scopo dell'evoluzione dell'essere umano. Sappiamo tutti. E poi, è una delle quattro forze fondamentali dell'universo. Allora, dai, che discorsi veramente tristi. Nella classica rappresentazione visiva dell'evoluzione umana, una processione di antenati che inizia con una creatura simile a uno scimpanzé che deambula su quattro zampe lascia spazio a una serie di progenitori sempre più eretti, il cui culmine è l'Homo sapiens, in posizione completamente verticale, che cammina trionfante su due gambe. Resa popolare per la prima volta negli anni 60, la marcia del progresso, il nome con cui questa immagine e le sue varianti sono note, ha decorato innumerevoli libri, magliette, tazze e adesivi. Cosa che in realtà è assolutamente sbagliata da un punto di vista evolutivo come rappresentazione. Molto famosa, molto utilizzata, ma è particolarmente sbagliata perché questo tipo di progressione, quindi la marcia del progresso, ti fa sembrare che ci sia un'evoluzione sempre in positivo, o comunque ti fa pensare che quindi i tuoi antenati o quelli che erano le specie precedenti, se possiamo chiamarle così, sono qualcosa che erano meno evoluto, o comunque che erano che erano meno evoluti, ma in realtà no, è semplicemente, si tratta di una trasformazione, si tratta di qualcosa che è cambiato in base a quelle che erano le necessità del momento. E questa cosa qui, se non mi sbaglio, ne hanno già parlato comunque diversi divulgers, e ovviamente non posso dire se sono d'accordo oppure no, però effettivamente ha molto senso come concetto, perché effettivamente ti fa considerare l'evoluzione come sempre in progresso, ma non è per forza un progresso l'evoluzione, è un adattamento, e credo che sia molto più importante parlare di adattamento piuttosto che di progresso dell'evoluzione, che quindi che si va sempre in meglio. No, ci si adatta e basta. Figa Fede, ma quante ne sai? In che senso? No, è una delle cose più importanti. Poi anche, stando in mezzo a sti divulgers, effettivamente qualcosa si impara, dai. Prossimo libro di Dawkins, la passerà egoista, potrebbe essere. Discorsi tristi, ma che ti hanno fatto ottenere il mio like. Grazie Fabio, un abbraccione. È vero che da quando l'uomo è diventato bipede sono cominciate difficoltà per partorire, data la restrizione delle anche. Ah, effettivamente potrebbe essere. Interessante, effettivamente potrebbe essere. Allora andiamo avanti. Tuttavia, le scoperte paleoantropologiche degli ultimi 20 anni stanno costringendo gli scienziati a ridisegnare questa tradizionale visione lineare. Oggi sappiamo che varie specie di ominini che vivevano in Africa in ambienti diversi, a volte contemporaneamente, hanno evoluto modi diversi di camminare su due gambe. Queste sono già delle prime foto di piedini che vi potrebbero già eccitare in qualche modo. Non sono molto ben definite, però dai, sempre una bella fetta. Aspetta un secondo, sono un po' confuso. Perché qua ha un piede rotondo e qua... Che cazzo aveva, scusa? Aveva una gamba di legno. Avevano già le prime gambe di legno. Vabbè, non importa. E queste quindi sono le impronte fossili. Sono in Tanzania, alla Etoli, e mostrano che due diverse specie di ominini camminano in posizione bipede in quest'area 3,66 milioni di anni fa. Questo è molto figo. E si pensa che le tracce del sito G, a destra, siano state lasciate al Australopithecus afarensis, e quello del sito A, a sinistra, appartengono invece all'ominino diverso, non ancora identificato. Fossi vissuto 100 anni fa, avrei preferito parlare di progresso piuttosto che di adattamento. Ha più senso solo perché vivi nella tua epoca. Certo, posso essere d'accordo con questo discorso. Allora, sulle orme dei nostri antenati, qua, per chi è ascoltando il podcast non può vedere l'immagine, però cercherò di spiegarvela. Allora, per molto tempo abbiamo pensato che l'evoluzione dell'andatura in posizione eretta sia stata lineare, sequenziale, e ciascun successivo antenato sarebbe stato più simile a noi nella postura e nella falcata. Le scoperte degli ultimi 20 anni, tuttavia, hanno capovolto questa visione. Oggi i paleoantropologi sanno che, durante l'evoluzione degli esseri umani, per la maggior parte del tempo si sono sovrapposte nel tempo e nello spazio molteplici specie di ominini con modi diversi di camminare in posizione eretta. Per esempio, 2 milioni di anni fa, nella regione sudafricana della culla dell'umanità, vagavano 3 specie di ominini apparentemente appartenenti a 3 generi diversi. C'erano i Paranthropus, poi c'è gli Australopithecus e gli Homo, ciascuna con un distinto modo di camminare. E alcuni ominini, come gli Australopithecus Sediba e Homo Naledi, avevano evoluto persino adattamenti alla vita sugli alberi molto tempo dopo che altri ominini si erano già definitivamente spostati sulla Terra. E questo è effettivamente un altro concetto molto importante, ovvero noi tendiamo, per bias cognitivo ovviamente, a pensare che l'evoluzione sia qualcosa di abbastanza uniforme, che avviene uniformemente per la stessa specie in tutto il globo. Ma effettivamente non tutte le specie, o almeno la stessa specie, però in ambienti diversi, può progredire con velocità molto diverse, perché lì magari l'ambiente lo spinge o lo frena di più in base a quello che potrebbe essere quindi una conformazione diversa della sua falcata, del suo piede, o della conformazione ossea, cranica, tutte queste cose. È una cosa effettivamente molto importante da considerare, ovvero che da un punto di vista di evoluzione non si tratta di qualcosa di puramente lineare, simmetrico e contemporaneo per la stessa specie, ma può variare proprio da specie in specie e richiede magari tempistiche diverse. Qua abbiamo già, per esempio, i piedi fossili di ominidi sono stati ricostruiti in alcuni casi ribaltati, in modo che siano mostrati come qui con un piede destro per facilitare i confronti. Qua possiamo vedere, per esempio, delle piccole differenze che c'erano tra la conformazione delle dita del piede fra, per esempio, un Radimus e un Cabadda, credo che siano questi i due riferimenti, e sono due specie diverse e hanno una leggera forma diversa del piede, però che ha comportato già delle grandi differenze. Qua si parla addirittura dai 5,5 e 4,5 milioni di anni fa, quindi è una bella storia. Sull'argomento, così il libro di Andra Leori Goram, Il gesto e la parola. Vero? Me lo voglio segnare. Ne avevo già sentito parlare, forse, dal mio professore di antropologia. E potrebbe essere che riesco a mettermelo nella lista. Allora, Nicolò dice: gli individui che non presentano cambiamenti che consentono un miglioramento si perdono perché soccombono rispetto a quelli con un carattere migliore, quindi si ha l'impressione dell'evoluzione come lineare. Credo che faccia parte comunque uno di questi dei concetti principali dell'evoluzione, ovvero che per un adattamento che a volte è anche ovviamente casuale, perché si tratta di una mutazione genetica, come per esempio l'esperimento famoso delle giraffe, che le giraffe che avevano un collo più lungo era probabile che avessero maggiori chance di sopravvivere, perché magari avevano maggiore muscolatura, potevano combattere di più e soprattutto potevano raggiungere delle foglie che stavano più in alto, quindi che tutti gli altri non potevano mangiare perché si prendevano quelle più in basso. Non mi ricordo se era falso o vero quell'esperimento, forse era una cazzata. No, sapete che forse era una cazzata quell'esperimento lì. Comunque sì, effettivamente ci sono dei cambiamenti anche non volontari che portano ad una maggiore chance di sopravvivenza rispetto ad altri. Complimenti se è un emerito esemplare di ominino. Grazie. È un bel complimento, dovete accettarlo, è un bel complimento. Volevo ringraziare chi mi ha consigliato i canali di Starting Finance. Lo porto più... davvero ottimo... Ok, credo, non so che cosa c'entra questo messaggio, forse è un bot. Probabile che te ne abbia parlato, letteralmente cambia il modo di pensare all'evoluzione, classica rivoluzione copernicana nel pensiero di molti iscritti in quel periodo. Allora, grazie Enrico, me lo voglio mettere da parte. Devo fare un po' di incetta di libri questo mese qua. Andiamo avanti. L'emergere del bipedismo ha dato via ad una lunga fase di disfrenate improvvisazioni evolutive su questa forma di locomozione. La nostra natura moderna non è stata predeterminata. Con ogni antenato che marciava in modo via via più somigliante a uno specifico obiettivo finale, l'evoluzione, dopo tutto, non ha alcun piano, anche questo credo che sia una frase molto importante, l'evoluzione non ha alcun piano. Non è che noi subiamo o comunque avvengono delle mutazioni genetiche perché l'evoluzione è un'entità che ha un piano, che ha una coscienza e una volontà, ma è qualcosa che molto spesso avviene anche per casualità, avviene per semplicemente adattamenti all'ambiente, ma non per forza per progredire, ma per adattarsi. Si tratta piuttosto di una delle forme di andatura eretta sperimentale dai primi ominidi. Ed è la versione che ha finito per prevalere. Orme misteriose. Non volevano essere colpiti da un pezzo di cacca di elefante in volo? Chi lo vorrebbe? Fu così che paleontologi Kai Bernsheimer e Andrew Hill, bellissimi nomi, oggi è scomparso, RIP, in visita al sito fossilifero diretto dall'archeologa Mary Leakey, nelle vicinanze di Lateoli, in Tanzania, saltarono in un canale per mettersi a riparo e raccogliere nuove munizioni per la battaglia di palle di sterco di elefante, che era scoppiata estemporaneamente. Interessante. Era il 24 luglio del 76, il giorno di cui una delle scoperte più all'insegna della serendipità della storia della paleontologia. Beh, lanciarsi cacca è una cosa abbastanza normale, io e Eric lo facciamo spesso quando non siamo molto d'accordo sull'arredo. Hill e Bernsheimer esaminarono il suolo alla ricerca di sterco, ma invece notarono impronte fossili di elefante e tracce di gocce di pioggia indurite in uno strato esposto di cenere vulcanica caduta 3,66 milioni di anni fa. Chiesero una tregua nella battaglia. E gli altri giocatori andarono a vedere e si stupirono di ciò che i due avevano scoperto. I fossili, dicono, Molte cose su un organismo e le impronte fossili catturano istantanee preziose di momenti vissuti da animali estinti da lungo tempo. Non sono adattamenti all'ambiente, ma selezioni di mutazioni casuali. Esatto, Stefano. Come facciamo a sapere cosa fumano quelli che si tirano le cacche di elefante? Sicuramente della roba molto buona. Nelle settimane seguenti, il gruppo di Leakey esplorò un'area che fu chiamata Sito A, che spazzando via i sedimenti uno dopo l'altro, fino a rivelare migliaia di orme, per lo più di piccole antilopi e lepri, ma anche di antichi elefanti, rinoceronti, giraffe, grandi felini, uccelli e persino di uno scarabeo. Minchia, pure le impronte di uno scarabeo, molto delicata come roba. Nella speranza di trovare nel mucchio anche orme di ominini, Leakey disse al gruppo di fare attenzione a eventuali impronte bipedi, perché forse sarebbero stati fortunati. E a settembre, infatti, lo furono. Peter Jones e Philip Leakey scoprirono 5 impronte consecutive lasciate da qualcosa che si spostava su 2 arti anziché su 4. Un ominino? Forse. Ma anche le orme avevano una forma strana. E ciò che le aveva fatte, che le aveva lasciate, qualunque cosa fosse, aveva incrociato il passo, spostando il piede sinistro sopra il destro come un'indossatrice su una passerella, anziché camminare nel modo solito degli esseri umani. Questo anche è molto interessante, ovvero il modo in cui camminano, che è molto più, come si può dire, molto più lineare, quindi i piedi non sono uno di fianco all'altro, la camminata non è uno di fianco all'altro, ma è molto più lineare. Questo è molto bello. Non vorrei sparare una cavolata, ma potrebbe essere anche collegato al fatto dell'abitudine di camminare sui rami degli alberi, ovvero che i rami degli alberi sono molto stretti, quindi si tende ad avere una camminata molto più lineare. Potrebbe essere dato anche da questo. Qua per esempio abbiamo un'immagine dove mostra delle piccole conformazioni, dei piedini da vari tipi di nel corso del tempo, per esempio la Teoli, che è quel del sito del Sudafrica, abbiamo rinvenuto questi pezzi che ci possono dare un'idea effettivamente di quella che poteva essere la conformazione ossea del piede. Qua per esempio abbiamo un piedino molto più lineare dell'Australopithecus africanus, che come potete vedere il piede è molto più lineare, molto più dritto, e invece il piede di Burtele, sempre in Etiopia, aveva una conformazione leggermente diversa, che a quanto pare qua l'alluce era leggermente spostato verso l'esterno. E poi qua, se volete approfondire un po' di più, qua ci sono tutte le altre immagini, se volete analizzarle e vedere tutte le differenze. Qua per esempio abbiamo l'Homo sapiens, che è quello più ovviamente più vicino a noi, che è quello che siamo noi adesso. Come potete vedere, la conformazione fisica del piede non è tanto diverso, quello dell'Homo sapiens, dall'Australopithecus africanus. È comunque un piede con l'alluce, l'illice, il trillice, molto dritto. Invece se lo confrontiamo a quello che è di uno scimpanzé, come potete notare c'è un divario e c'è uno spazio molto maggiore fra quello che è l'alluce e il resto delle dita, proprio per dare una presa maggiore per i rami. Qualcuno ha detto piedini? Io ho detto piedini. Tra l'altro, se non sbaglio, dice Enrico, queste impronte sono state anche datate essendo impresse su materiale lavico. Esatto. E il primo neomelodico è lo minimo d'angelo. Te lo concedo, però era brutta. Allora, 2 anni dopo, altri 2 membri del gruppo di Leakey, Paul Abel e Mbido Mbuika, scusate, i nomi non sono così facili da leggere, scoprirono un'altra serie di impronte bipedi 2 km a ovest al sito A, in un luogo chiamato il sito G. Forse abbiamo trovato addirittura anche il punto G oggi, ragazzi. Abbiamo trovato il punto G! Finalmente! Abbiamo trovato piedini e punto G. Ma oggi è un giorno meraviglioso per gli uomini. È fantastico! Andiamo avanti. La maggior parte degli studiosi concorda che queste tracce furono lasciate da esemplari di Australopithecus afarensis. E la specie di Lucy, di cui alla Teoli erano stati rinvenuti alcuni fossili, ma le tracce del sito G erano decisamente diverse da quelle del sito A. Se era stato un ominino a lasciare l'impronta del sito G, che tipo di creatura era responsabile delle tracce bipede del sito A? Sono nomi africani? Sì. A metà degli anni 80, Ross Tuttle, che è l'antropologo dell'Università di Chicago, tentò di risolvere questo mistero. Dopo aver confrontato la forma delle forme del sito A con quelle lasciate dagli esseri umani scalzi, scimpanzé e orsi da circo addestrati a camminare su 2 zampe, scelta molto interessante, ma sono d'accordo, E Tuttle concluse che le impronte appartenevano a una seconda specie di ominini che viveva a Laetoli durante il Pliocene, oppure ad un orso di un'andatura bipede. Minchia, come si fa a confondere l'impronta di un orso da quella di un pre-essere umano, come dire? Interessante. Forse perché il paradigma dominante era una visione lineare del bipedismo umano, gli altri ricercatori abbracciarono l'ipotesi dell'orso. Come risultato, mentre le impronte di ominino del sito G furono state studiate in modo esaustivo e hanno raggiunto una fama mondiale, quelle del sito A caddero nel dimenticatoio. Sarebbero trascorsi 30 anni prima che qualcuno tornasse a interessarsene. Il Dartmouth College, dove insegno antropologia, questo in prima persona perché non mi ricordo chi è che l'ha scritto, dopo lo leggiamo chi è. È una piccola università di stampo umanistico dello stato del New Hampshire, annidata in una valle tra il White Mountains di questo stato e la Green Mountains della confinante Vermont. Nonostante si trovi ad appena 2 ore di auto dall'area metropolitana di Boston, il suo motto è Vox Clamantis in Deserto, quindi una voce che grida nel deserto. Ampie distese di aceri assicurano sciroppo in abbondanza, il famoso Appalachian Trail, che è il sentiero di Appalachi. Ah, ecco dov'è! Il sentiero degli Appalachi, figo! Adesso ho capito! Un giorno mi piacerebbe vederlo. Che costeggia il campus delle foreste circostanti, vivono gli orsi, molti orsi. Nel 2017, insieme a Alison McNutt, all'epoca mia dottoranda e oggi professoressa di anatomia all'Università dell'Ohio, mi associai al locale esperto di orsi neri, Ben Killan, per raccogliere comunque dei calchi di orme di cuccioli, le cui zampe avevano una dimensione simile all'impronta del sito A di Laetoli. Attraendoli con sciroppo d'acero e purea di mele, convincemmo i giovani orsi ad alzarsi su 2 zampe posteriori e deambulare lungo un percorso sperimentale ricoperti di fango. E con grande sorpresa, le impronte e la meccanica del loro passo non avevano alcun nesso con quelle del sito A. Interessante. E le orme del tallone dell'orso sono strette e i segni lasciati dal passo sono distanti fra di loro, perché l'anatomia dell'anca e del ginocchio fa sì che gli orsi, quando si muovono con andatura bipede, oscillino avanti e indietro. E cominciamo a dubitare dell'ipotesi di Tuttle. Quindi per il momento comunque si pensava che effettivamente fossero delle impronte di orsi, ma grazie a questo esperimento qua si hanno delle idee completamente diverse. Ciao Matteo, ciao carissimo. Ominini. Ah, ominini? Ah, potrebbe essere che sia ominini. Qual è la migliore uni di paleontologia al mondo? Bella domanda. Non lo so, però sarebbe figo scoprirlo. Buongiorno Fideli, ciao Matteo, purtroppo devo ascoltare un pomeriggio perché sono in riunione, ci vediamo stasera. No, non ti preoccupare Matteo, grazie per essere passato. Giovanni dice, ho appena finito di leggere il libro La materia e la mente di Derbrook, c'è un capitolo molto dettagliato sull'evoluzione umana che si chiama Dall'origine dell'uomo all'origine della mente. Figo, vediamo, se siete interessati segnatevi anche questo titolo qua. Vediamo, sono trascorsi più di 40 anni dalla scoperta della serie di orme del sito A. E in questo periodo le piogge stagionali hanno lentamente lavato via i sedimenti delle aride colline di Laetoli, esponendo decine di migliaia di fossili. Molti di essi sono stati recuperati da gruppi di ricerca diretti da Charles Musiba, dell'Università del Colorado a Denver, da Harrison, dell'Università del New York, e da Denise Su, dell'Arizona, della State University. Sappiamo altri siti che un orso estinto di nome Agrioterium, vagava per l'Africa durante il Pliocene. Ma nemmeno uno dei fossili animali rivenuti a Laetoli, dal team citati, è di un orso. Quindi si ha la conferma. Bisognava dare un'altra occhiata alle tracce bipedi del sito. Ma quelle stesse piogge stagionali che ci regalano ossa e impronte fossili hanno anche il potere di eroderle. E quindi avevamo ipotizzato che le impronte bipede del sito A fossero ormai scomparse da tempo. Per fortuna, ma si stavano sbagliando. Nel 2019, dopo essere andati alla Teoli insieme a Musiba e usammo i dettagli disegnati da Mary Leakey come una sorta di mappa del terreno e del tesoro per individuare il luogo preciso in cui avrebbero dovuto trovarsi le misteriose impronte bipede, dopodiché iniziamo a scavare. Alcuni giorni dopo l'assistente di scavo tanzaniano, che è Callisti Fabian, ci gridò Mtu, che vuol dire, che in Swahili vuol dire essere umano. Mtu, figo, aveva trovato le impronte. Le piogge non le avevano distrutte, ma le avevano coperte e conservate tutte e 5 sotto uno sottile strato di sedimento. hanno ripulito completamente le tracce con spatole e spazzole a setole fitte, rivelando dettagli mai visti prima dell'impronta degli alluci, che immortalavano come uno scanner laser 3D ad alta risoluzione, di cui i nostri colleghi che lavoravano dagli anni 70 ne erano assolutamente privi. Le impronte lasciate dai talloni nel sito A sono grandi e il dito dominante è l'alluce, come negli esseri umani e nelle nostre cugine, le scimmie antropomorfe. Non si trattava di un orso, quindi, e queste tracce erano state lasciate da forse un ominino, quindi forse effettivamente si dice ominino. Ma quale? Adesso vediamo se c'è qualche risposta. Se camminiamo lungo una spiaggia sabbiosa, di sicuro vedremo una varietà di orme di Homo sapiens. E le impronte piccole e piatte di un bambino vicino a quelle lunghe e arcuate della madre, per esempio, e gli esseri umani moderni hanno forme e altezze di tipo diverso. E lo stesso vale anche per i piedi. Per fortuna. E quasi sicuramente ciò era anche vero per gli Australopithecus afarensis. Forse le impronte ritrovate nei siti A e in quello G erano frutto della normale variabilità interna di una singola specie di ominini. In tal caso, le dimensioni contenute delle orme del sito A avrebbero potuto indicare l'appartenenza ad un bambino della specie di Lucy. Questa, se non altro, era la sua ipotesi iniziale. Si unì a loro, quindi Kevin Hatala, che è un esperto di impronte della Chatham University, che aveva contribuito a scoprire e analizzare le orme di Homo erectus lasciate 1,5 milioni di anni fa a Ilaret, in Kenya, e insieme hanno confrontato la forma delle impronte del sito A con quelle meglio preservate del sito G. E con un'altra serie scoperta nel 2015 presso il sito S, e con centinaia di impronte di esseri umani e di scimpanzé, e hanno notato che le differenze che hanno osservato non rientravano nell'intervallo di variazioni che caratterizza le impronte degli esseri umani moderni di ogni età. Quindi effettivamente poteva essere qualcosa di più. Ciao Rick, sei la mia infanzia. Non sono Rick. Però grazie. Scoprimo che la differenza della forma delle impronte del sito A rispetto a quelle del sito G erano pari a quelle tra le orme di uno scimpanzé e le vostre, come dire, o le nostre. E non sto dicendo che le orme del sito A fossero proprio come quelle di uno scimpanzé, ma soltanto che avevano una forma molto diversa da quelle lasciate dai membri della specie di Lucy. Al confronto con le impronte dei siti G ed S, che sono ritenute apparentemente ad A all'Australopithecus afarensis, quelle del sito A erano corte e ampie e l'alluce sporgeva un po' in fuori e c'erano segnali del fatto che chi le aveva lasciate aveva una parte centrale del piede più flessibile. Nell'articolo in cui abbiamo descritto queste scoperte, pubblicato nel dicembre del 2021 sulla rivista Nature, sosteniamo l'idea che non soltanto le impronte del sito A siano di un ominino, ma che erano anche la prova che alla Aetoli era presente una seconda specie oltre agli Australopithecus afarensis. Come era consueto nella scienza, non tutti i nostri colleghi hanno accettato la nostra interpretazione, perché effettivamente era qualcosa di abbastanza sconvolgente. Alcuni pensavano che abbiamo semplicemente trovato un'altra serie di impronte di Australopithecus afarensis, e vale però la pena di ribadire che le impronte del sito A erano così diverse da quelle degli australopitechi del sito G che per decenni noi paleontologi siamo stati convinti che fossero state lasciate da un orso. Che effettivamente ha senso, perché se fossero state abbastanza simili tra i vari due siti, non l'avrebbero ricollegate addirittura ad un'altra specie. La mia idea è che poco dopo una pioggia di cenere, 3,66 milioni di anni fa, due specie di ominini, camminando su due piedi leggermente diversi, in modo leggermente diversi, si spostarono a nord verso il bacino di Olduvai, che è in Tanzania, dove in cerca di acqua... forse erano in cerca di acqua che hanno fatto questo giro qua. Poiché si ritiene che lo strato di impronte di Laetoli catturi tutt'altro al di più di qualche giorno di attività, questa era la prova migliore che abbiamo del fatto che nel Pliocene non soltanto vissero contemporaneamente specie diverse di ominini, ma che anche condivisero il medesimo ambiente. Come interagissero, se interagivano, al momento è ancora tutto da capire. E questa è una foto, se volete vedere, di uno dei siti, questo è del sito A di Laetoli, e alcuni ricercatori quindi sono tornati per studiarle di nuovo, nonostante le piogge stagionali che tendono ad erodere le impronte, in questo caso le hanno ricoperte con uno strato di sedimento protettivo. E vediamo, quindi, piedini fossili, maledetti tasti minuscoli, che è successo? Per me l'evoluzione si adatta a quello che una persona ha intorno. E circa, comunque l'evoluzione purtroppo non si basa sulle nostre considerazioni. La riscoperta delle impronte del sito Adila et Oli e la nostra conclusione che furono lasciate da una seconda specie di ominino sono le ultime aggiunte ad una crescente mole di prove che l'evoluzione della postura eretta è stata molto meno lineare, più complessa e più interessante di quanto pensassimo in un tempo. Altre prove provengono non da impronte, ma da resti fossili degli ominini stessi. E anche solo se le ossa del piede isolate sono rare nella documentazione fossile umana e gli scheletri di un piede sono ancora più elusivi, però questo è entusiasmante negli ultimi 20 anni e i paleoantropologi al lavoro in Africa della Great Rift Valley e nelle grotte sudafricane abbiano quadruplicato il numero di ritrovamenti fossili nell'unica parte del corpo di un bipede che di solito è a diretto contatto con il terreno. Molte di queste nuove scoperte, riguardando un periodo critico dell'evoluzione umana, quindi tra i 3, 5 e 3 milioni di anni fa, quando i nostri antenati erano sempre più inclini a camminare in posizione eretta, nel 2017, insieme a McNutt, si è unita questa ricercatrice qua, a Bernard Zipfel, che è un ex podologo diventato paleoantropologo presso l'università del Witwatersrand in Sudafrica, per capire cosa significavano queste scoperte. Nello specifico cerchiamo di valutare l'opinione invalsa sull'evoluzione del bipedismo alla luce delle nuove testimonianze fossili. Secondo la visione tradizionale, gli ominini all'inizio avevano un piede simile a quello degli scimpanzé, fatto per afferrare i rami sugli alberi. Questo piede si evolvette in un piede di transizione, ovvero che era sia capace di afferrare sia capace di camminare. E come si può vedere nel fossile noto come Hardy, che è un membro degli Ardipithecus ramidus, ok, che visse ad Aramis in Etiopia 4,4 milioni di anni fa, e grazie, facciamo questo balzo in avanti fino a Lucy, e l'esemplare di Australopithecus afarensis che visse ad Adar in Etiopia circa 3,2 milioni di anni fa, il cui piede aveva un grande tallone e un mesopiede rigido, meglio adattati alla vita sulla Terra. Con la comparsa del gene Homo, a cui noi oggi apparteniamo circa un milione di anni dopo, il piede diventò ancora più adatto alla locomozione terrestre, con l'evoluzione di dita più corte ed un arco plantare più pronunciato. Questo è molto figo, devo dire. È sempre bello vedere come un po' i tasselli si uniscono. Dopo aver studiato i piedi fossili conservati con cura nei vari musei africani, notammo che dai nostri dati emergevano uno schema molto diverso, ovvero che durante l'evoluzione del bipedismo, nei nostri antenati più antichi, ci fu un'esplosione di esperimenti evolutivi e il risultato fu che ominini diversi avevano forme del piede diverse e nell'intervallo di 2 milioni di anni, oggetto dei nostri studi, hanno identificato 5 morfologie differenti, potenzialmente identificative, quindi di 5 modi distinti di camminare in posizione eretta. Tra i due estremi cronologici di Hardy e Lucy ci sono altri 3 piedini dalla forma unica. Il primo appartiene alla creatura simile ad Hardy, circa della stessa età, come dire, e proveniente da Gona, che è sempre in Etiopia, e il secondo invece da un ominino vissuto 3,67 milioni di anni fa a Sterkfontein, che è in Sudafrica, e soprannominato Little Foot, piccolo piede. E il terzo, infine, è un piede sorprendentemente primitivo ritrovato in un sito chiamato Burtele a Waranso, che è in Etiopia, e risalente a 3,4 milioni di anni fa. Per quanto tutti e 5 di questi tipi di piede di ominini abbiano alcune caratteristiche tipiche dell'uomo e altre tipiche delle scimmie antropomorfe, sono tratti che compaiono in combinazioni diverse in ciascun piede e che non seguono lo schema previsto, ossia non diventano sempre meno scimmieschi e sempre più umani nel corso del tempo. Anche questa è una cosa molto interessante, quando si parla comunque di distanze temporali non indifferenti, perché qua noi leggiamo solo 3,4, 3,67 milioni di anni fa. Minchia, ragazzi, sono 200.000 anni, possono succedere un sacco di cose in 200.000 anni. Ed è bello vedere che anche se si tratta di un reperto molto più recente, comunque aveva delle caratteristiche di un esemplare, come dire, che tecnicamente poteva essere collocato molto più indietro nel tempo. Come in una versione di Ante Litteram della favola di Cenerentola, forse uno di questi piedi, da poco scoperti, calzerà alla perfezione le misteriose impronte di Ominino del sito Adila e Toli e rivelerà l'identità di chi ha lasciato quelle tracce. Lo scopriremo man mano che continuiamo ad esplorare questi primi stadi della nostra storia evolutiva. Vediamo, nel caso di Fusario è andato anche in altre due dimensioni sconosciute.
Grazie al cielo.
Scusate, ma dovevo farlo. Quindi, anzi, a proposito, abbonatevi, ragazzi, abbonatevi, che questo bellissimo studio e questi bellissimi programmi come Feed, per esempio, non si mantengono da soli. Quindi vi ricordo di abbonarvi, che è una cosa molto interessante, perché che cosa serve abbonarvi? Non solo sostenete il canale, ma soprattutto avete la possibilità di recuperare in differita tutte queste puntate, perché vi ricordo che Feed esce in podcast ogni giorno alle 2 di pomeriggio, ma Feed non è disponibile in video se non siete abbonati, o a meno che non lo seguite in diretta. Quindi se volete avere maggiore versatilità, recuperare tutte le dirette e guardarvelo un po' quando vi pare, vi consiglio assolutamente di abbonarvi, anche perché costa solo 0,99, quindi è un grandissimo incentivo. A voi non costa letteralmente nulla, ma a noi ci aiuta un sacco a cercare di supportare Baracca e Burattini. Se poi volete fare degli upgrade per avere altri tipi di benefici, ovviamente siete i benvenuti. Quindi
grazie al cielo
che ci sono gli abbonati. Allora, Ominino, Mamminina, bello, bel gioco di parole. Una diversità costante. Allora, la questione ha un aspetto intrigante, ovvero che la varietà dei modi di locomozione tra specie coeve non si limita a questi primi capitoli dell'evoluzione umana. Prendiamo per esempio l'Australopithecus sediba. E rivaleggiando con la battaglia di palle di stecco di elefante, nella tradizione delle scoperte paleontologiche fortuite, questo ominino, vecchio di quasi 2 milioni di anni, fu scoperto nel 2008 da Berger, che all'epoca aveva 9 anni. Il bambino inciampò letteralmente in una roccia che conteneva la clavicola e la mandibola di ominino, mentre era alla ricerca di fossili nel sito di Malapa Cave, nella culla dell'umanità in Sudafrica, insieme al padre Lee Berger, il paleoantropologo dell'università del Witwatersrand. Ah, era il padre che era il paleontologo e quindi paleoantropologo, e suo figlio ha inciampato in questo sito. Ah, bello, bello, bello. Grazie Toddy!
Grazie al cielo.
Che ci sei tu. Allora, nei mesi successivi, il gruppo di Berger si mise a scavare le pareti nella grotta che conteneva il fossile e scoprì due scheletri parziali di una nuova specie, che fu battezzata Australopithecus sediba. Berger mi invitò a studiare il piede e la gamba fossile in questo ominino poco dopo la fine del suo dottorato, sempre si parla del dottorato di questo che ha scritto l'articolo, e quello che vide la sconvolse. Le prime ossa erano completamente sbagliate. Per un ominino di questo periodo, l'osso del tallone era troppo scimmiesco e in entrambi gli scheletri il mesopiede, la caviglia, e il ginocchio, e l'anca e la parte inferiore della schiena avevano tratti molto strani. Viste da sole, queste ossa erano molto bizzarre. Ma tutte insieme raccontavano la storia di un ominino con un modo peculiare di camminare, un modo che era simile a quelli di persone oggi soggette a iperpronazione, ovvero che fanno gravare un peso eccessivo sull'interno del piede. Questa natura può portare gli uomini moderni a patologie articolari, ma Berger, io e i suoi colleghi, hanno interpretato la forma peculiare delle ossa di questo Australopithecus sediba con soluzioni anatomiche ai problemi che affrontano gli iperpronatori di oggi. In altre parole, pensiamo che questa specie fosse adattata a camminare così. Ma perché? Le spalle e le braccia di questa sediba indicano che si arrampicava sugli alberi. Inoltre, i suoi denti conservano ancora delle tracce microscopiche di cellule vegetali che derivano da foglie, frutti e corteccia, e prove del fatto che questa specie si nutriva principalmente spesso fra le fronde. Questo modo di camminare era il compromesso di un ominino ben adattato alla vita in entrambi i mondi, che quindi navigava tra i rami e il terreno e lo faceva molto tempo dopo che altre specie di ominini erano passate completamente alla vita sulla terra. Gli Australopithecus sediba non era l'unico ominino che camminava nell'Africa meridionale di 2 milioni di anni fa. Nel 2020 un gruppo di ricercatori con a capo Harris della La Trobe University in Australia ha riferito che la scoperta di nuovi fossili del sistema di grotte Drimolen, anch'esso anche nell'area della culla dell'umanità, e questi fossili provenivano da due specie di ominini. Quindi c'era il Paranthropus robustus, dai grossi denti, e l'Homo erectus, molto più simile all'uomo anatomicamente moderno. In altre parole, all'epoca coesistevano tre diversi tipi di ominini, apparenti a tre generazioni diverse. L'Homo, quindi questo Paranthropus, e l'Australopithecus. Molto figo. Sappiamo da uno scheletro parziale scoperto negli anni 80 nel lato occidentale del lago Turkana in Kenya, che la forma del corpo dell'Homo erectus era quasi identico a quella degli uomini che erano considerati più moderni. Impronte sul lato orientale del lago confermano che questi ominini camminavano come noi, facendo vagare lo sguardo nel suo territorio, e quindi proprio alla ricerca della fessa. Sempre discorso di prima. L'Homo erectus, il probabile progenitore della linea evolutiva che ha portato alla nostra specie, quindi l'Homo sapiens, e poteva vedere altri due bipedi di due generazioni diverse, quindi l'Australopithecus e il Paranthropus. Date le diverse forme delle ossa, dei loro piedi e dei loro arti inferiori, spesso questi ominini penso che questi ominini camminassero ciascuno in un modo differente. Stili diversi di camminata persistettero anche dopo che gli Australopithecus e Paranthropus si estinsero. Appena 60.000 anni fa, quando l'Homo sapiens si era ormai affermato, la piccola specie umana Homo floresiensis, scusate, girovagava per la sua isola natale, che è la Flores in Indonesia, e su piedi piatti, giganteschi, in rapporto al corpo, e gambe corte con piccole articolazioni. Mi chiedo se l'andatura risultante consistesse in passi corti e ginocchia alte, come quella per esempio di chi oggi cammina indossando scarponi da sci. Forse le differenze di andatura aiutavano gli ominini a stabilire se un gruppo, avvistato in lontananza in cerca di cibo, appartenesse o meno alla propria specie, e se l'andatura rivelava davvero che i lontani raccoglitori erano della stessa specie, e gli osservatori erano in grado di capire e gli altri individui erano amici e di familiari, oppure erano degli estranei. Conoscere la risposta avrebbe potuto fare la differenza tra evitare il conflitto e scatenarlo. Sembra proprio che l'andatura sia qualcosa di più che il mero muoversi dal punto A al punto B. Questo titoletto si chiama Quello che vedi mi sconvolse, le ossa erano tutte sbagliate, il terreno era troppo scimmiesco e anche ginocchio, caviglia e schiena avevano tratti strani, che è quello che abbiamo letto prima. Domande aperte. Rick stai molto bene con i capelli corti. Grazie, Joe. Non vi ho avvisato, però Rick mi ha detto che purtroppo oggi pomeriggio deve saltare il delicogito, perché alla fine farà una cosa e l'altra dopo questo discorso che deve fare in una scuola. Dice che arriverà proprio forse giusto in tempo per il delicogito, ma purtroppo deve andare a prendere una nuova sorpresina che non è per i Cogito Studios, ma potrebbe essere che ci sia un new entry nella famiglia Dufair, quindi sarà molto molto carino. Credo che molto presto vi aggiorneranno sui vari social. Domande aperte. Restano molte domande senza risposta sull'evoluzione del bipedismo. Ancora non sappiamo perché, per esempio, l'andatura in posizione retta abbia portato i vantaggi selettivi ai nostri più antichi antenati e parenti estinti. Le ipotesi abbondano. Nel 1809 il naturalista francese Jean-Baptiste Lamarck, che se non mi sbaglio l'avete citato anche prima forse, speculò che gli esseri umani avessero evoluto la camminata in posizione eretta per vedere anche al di là dell'erba alta. 60 anni più tardi, Charles Darwin suppose che camminare su due gambe lasciasse le mani libere di usare strumenti, per esempio, e altri studiosi da allora hanno proposto che consentissero a questi antenati di raccogliere e trasportare il cibo e di spostarsi anche in acque poco profonde. Altri ancora invece sostengono che offrisse un mezzo più efficiente dal punto di vista energetico per spostarsi tra risorse sparpagliate nel territorio. Mi sembra tuttavia che gli sforzi di identificare la ragione per cui si è evoluto il bipedismo sia, o almeno siano, un'impresa inutile. Credo piuttosto che sia possibile, forse addirittura probabile, che la camminata su due gambe si sia evoluta più volte alla base dell'albero genealogico degli ominini, forse per ragioni differenti, e in ominini diversi che vivono in Africa in ambienti leggermente diversi tra di loro. La diversità delle forme dei piedi riscontrano nei siti fossili del Pleistocene in tutto il continente corrobora in questo scenario. Quindi effettivamente qua c'è anche un'altra teoria, ovvero che effettivamente gli ominini potrebbero essere passati da una posizione quadrupede a una bipede non per lo stesso motivo. Quindi comunque passare al bipedismo era lo stesso un grandissimo vantaggio, anche se per ragioni diverse. Magari quella per alcuni era raggiungere, utilizzare degli strumenti, altri era per vedere più lontano, altri era per poter fare più cose contemporaneamente, avere le mani libere, altre erano, che ne so, per raccogliere cose che stavano più in alto. Però effettivamente portava lo stesso tipo di, portava vantaggi diversi, ma serviva lo stesso tipo di comportamento, lo stesso tipo di andatura. Anche questo credo che sia molto importante, ovvero che molte volte c'è il rischio di pensare in maniera semplificata, e come se ci sia una correlazione fra causa e effetto, quindi una causa, un effetto. O comunque che ci sia effettivamente un comportamento, in questo caso una mutazione, dato per un solo motivo. Quando in realtà effettivamente la cosa è molto più complicata e ci possono essere vari tipi di motivazioni per cui ci sia stata questo tipo di bipedismo. La caccia utilizzando arnesi. Sì, esatto. Un mini Rick, auguri. No, non quello. Beh, poi anche, cioè, non è che così di punto in bianco compare un bambino, Cristo è Dio, ragazzi. Cioè, credo che voi sapete come nascono i bambini, no? Giusto? Cioè, lo sapete che vengono dal fango, vengono aperti e gli si insegna l'urukai. Cioè, nascono così i bambini, giusto? C'è Saruman che gli dà il battesimo. Nascono così i bambini, giusto? O almeno io sono nato così, poi non so voi come siete nati. Le testimonianze fossili di scimmie antropomorfe del periodo del Miocene, quindi dai 23 ai 5,3 milioni di anni fa, evidenziano altre tre incognite. I paleoantropologi che lavorano in Africa hanno faticato a trovare fossili di scimmie antropomorfe in questo periodo cruciale, quando il ramo degli ominini si è separato dalle altre scimmie. Scusate se qua ho dovuto fare delle censure a queste due carissime ragazze o ragazzi, non capivo, si vedevano un po' di tetine, quindi non volevo avere problemi con il buon YouTube, ciao YouTube, quindi ho deciso di trasformarle in delle 2004 in piscina. Scusate, non avevo tanta scelta. Vi piacciono i calzetti della Nike, l'iPhone e le sbadrillas e il costumino di Gucci? Scusate. Che cazzo è successo? Erano nude! Non potevo mostrare nude con le zizze fuori, quindi le ho tramutate in delle ragazze 2004 in piscina al poetto. Cosa c'è? Niente, non ho detto niente. Allora, i colleghi in Europa meridionale invece, andiamo avanti, hanno rinvenuto una notevole raccolta di ossa di scimmie antropomorfe che vivevano in Spagna, in Francia, in Germania, in Grecia, in Italia, in Ungheria e in Turchia. A giudicare dalle loro mani, dalle schiene e anche dalle anche dagli altri e degli arti inferiori e superiori, queste scimmie europee non camminavano su nocche delle dita come per esempio uno scimpanzé. Al contrario, alcune potrebbero essere state capaci di spostarsi su due gambe più spesso e con maggiore efficienza, come scimmie antropomorfe africane delle scimmie antropomorfe africane moderne. Sembrano più delle 1904. sono d'accordo. Ricostruzioni accurate, esatto. Allora, a seconda di che posto occupino nell'albero genealogico di famiglie di questi antichi primati, come per esempio l'esemplare tedesco di Danuvius Guggenmosi, ragazzi, sono una difficoltà estrema da leggere questi nomi qua, che risalente a 11,6 milioni di anni fa, la cui scoperta è stata divulgata nel 2019. Ah, è molto recente questa, figo. È anche possibile che la scimmia antropomorfa da cui sono stati separati gli antenati di esseri umani, scimpanzé e gorilla, non fosse affatto una camminatrice su nocche, ma avesse un'andatura più eretta e sfruttasse un bipedismo aiutato dalle mani per camminare sugli alberi. In questo caso, l'adattamento specifico degli ominini non sarebbe il bipedismo di per sé, quanto piuttosto la camminata bipede al suolo. Se altri fossili rafforzeranno questa ipotesi, potrebbe emergere che il bipedismo rudimentale non è stato affatto una nuova forma di locomozione. Potrebbe essere stato piuttosto una cooptazione di una tecnica vecchia per un ambiente nuovo, quando i nostri antenati passarono da un'esistenza arboricola ad una invece più terrestre. Questa idea è molto controversa e necessita di ulteriori prove. Il problema è che in Africa i paleoantropologi non hanno ancora disotterrato fossili di ossa del piede o dalla gamba del periodo chiave, quindi tra i 12 e i 7 milioni di anni fa, in cui le linee di discendenza che avrebbero portato gli esseri umani agli scimpanzé e ai gorilla iniziavano a divergere. Per colmare questa lacuna, si basano principalmente sull'anatomia, non di queste due qua, conosciamo molto bene, soprattutto su Instagram, l'anatomia di questi tipi di personaggi, delle scimmie antiche antropomorfe dell'Europa meridionale, di cui ha parlato prima nell'articolo. In un certo senso, è come cercare di capire che aspetto aveva la vostra bisnonna, non lei, e studiando sgualcite fotografie in bianco e nero di vostri cugini di 3 generazioni fa, vissuti quindi nel XIX secolo. Vi daranno qualche indizio, ma non il quadro completo. Vedremo quanto reggerà questa ipotesi nei prossimi decenni e man mano che altri fossili saranno recuperati in siti del bacino del Mediterraneo e di tutta l'Africa, ma per ora, tuttavia, gli arboli della camminata in posizione eretta restano avvolti nel mistero. Una volta che i nostri antenati ebbero iniziato a muoversi su 2 gambe, poi continuarono a camminare e questo viaggio è comunque è proseguito fino ad oggi. E nell'arco della sua vita, in media, una persona compie 150 milioni di passi, incredibile. E abbastanza da circumnavigare la Terra 3 volte. 150 perché considera 50 milioni di passi. Come 50 milioni di passi? Aspetta un secondo. 50 milioni di passi. 150 milioni di passi sono tanti. Secondo me più di 3 volte. O forse no. Aspetta. Il diametro della Terra dovrebbe essere 30.000 chilometri. Quindi, però effettivamente non è tutto lineare. Però anche tipo se fosse il triplo o il quadruplo, sarebbero tipo 120.000 passi. Interessante. 1.000 milioni. Vabbè, non importa, andiamo avanti. Sono le cose su cui io mi intrippo. Quindi passeggiamo, marciamo, girovaghiamo, procediamo, andiamo a spasso, avanziamo, incendiamo, sono d'accordo. Vagabondiamo, deambulizziamo, zoppichiamo, ci trasciniamo, arranchiamo, brancoliamo e sgambettiamo. Sembra che sta descrivendo come escono i veneti dopo un baccaro tour. Dopo aver imparato a camminare sulle nostre gambe, potremo trovarci a camminare sulle uova. Beh, sarebbe uno step evolutivo molto interessante. C'è chi diventa una vera e propria enciclopedia ambulante, ma riuscirci non è certo una passeggiata. Eppure è raro che noi umani pensiamo davvero all'atto del camminare, o che ne parliamo in modo molto esplicito, e potrebbe sembrare un discorso pedestre. I fossili, per conto, rivelano qualcosa di completamente diverso. Camminare è tutto fuorché banale. Ed è un esperimento evolutivo complesso e convoluto, avviato da alcune scimmie antropomorfe che, con semplicità, mossero i primi passi nelle foreste del Miocene, finendo per far imboccare agli ominini una strada che li ha portati ai 4 angoli del mondo. Beh, devo dire, molto carino questo articolo, molto molto carino. Qua ce ne sono altri, in realtà, di questo numero delle scienze di gennaio, che potrebbero essere interessanti da leggere. Quindi è molto probabile che in futuro ne leggeremo altri di questo numero qua. Torniamo un po' alla chat. Il diametro di 12.000 chilometri. Ma a me non interessa il diametro. Non puoi camminare nel diametro della Terra. Allora, la circonferenza della Terra è poco più di 40.000 chilometri. Esatto, sono 40.000 chilometri. Però effettivamente... perché scusate, però vi giuro, a me intrippano un sacco queste cose qui. Il percorso per circumnavigare la Terra è molto complicato, perché devi passare poi per l'Alaska, la Russia, e quindi devi andare un sacco in cima. Però c'è lo stesso il mare in mezzo, quindi lo stesso è un bel casino. Vabbè, comunque io sono convinto che potrebbero servire molto meno di 50 milioni di passi per fare il giro della Terra. Un giorno lo farò, un giorno mi farò una bella camminata. Nel commento precedente ho detto persona, ma non è il termine giusto. Ok. Bene, ragazzi, io direi che questo articolo è stato molto interessante, è durato 1 ora spaccata, quindi anche siamo stati giusti nei tempi. Se un giorno magari ci sarà la possibilità di approfondire questo tema qui, mi piacerebbe chiamare anche un esperto, nel caso, perché credo che ci siano un sacco di cose da approfondire, e questo tema qua è molto ampio, quindi è molto probabile che in futuro riprenderemo anche questo tema qui, soprattutto perché è anche molto interessante e perché ci può dare una prospettiva ancora più completa di quello che noi sappiamo dei nostri cari cugini. Ma c'era il ghiaccio prima, beh, effettivamente sì. Che avevi detto di ho detto diametro, scusate, intendevo circonferenza. E niente, allora direi che siamo a posto per oggi. Mi dispiace che non ci sarà il Daily Cogito stasera alle 18, però non vi preoccupate, domani recupereremo tutto quanto. E quasi quasi ne approfitto per cercare di sistemare un po' il casino immenso che abbiamo nelle altre due stanze, in questi nuovi Cogito Studios, perché effettivamente siamo messi bene qua con la sala principale di registrazione, ma abbiamo ancora un sacco di cose da fare invece nelle altre due stanze. E poi anche vi ricordo che questa settimana ci saranno i nostri primi ospiti, ci sarà il carissimo Valerio Rosso e ci sarà anche Gennaro Romagnoli per anche la prima cogitata a Trua, dove ci sarà molto figo, sarà un bello svezzamento per questi Cogito Studios. Noi nel frattempo quindi ci sentiamo, vi auguro buon pranzo, tante care cose, camminate dritti, siate eretti, fate tante foto di piedini e dite che in realtà queste foto di piedini chiedetele in giro in discoteca, negli obitori, dove volete, fate tutte le foto di piedini che volete e se qualcuno vi fa storie, polizia, genitori, cugini, altri amici o sconosciuti, dite io sto semplicemente studiando l'evoluzione dell'essere umano, quindi ho bisogno di foto di piedini. Quindi se, anch'io, cioè, se volete contribuire alla ricerca, inviatemi delle foto di piedini. Credo che non avrei potuto pensare ad una conclusione migliore di questo feed per oggi. Grazie ragazzi per essere stati qui con noi oggi. Io vado a scappare dalla polizia per denuncia di molestia, ma tanto sono abituato. Ci sentiamo presto. Ciao ragazzi. Goodbye.